Eccoci qua di nuovo con voi in diretta, sempre Marco Piccheri e Jacopo Erba. Vi voglio ricordare l'appuntamento anche di domenica sera con il Maracanà Serale. Andremo così ad analizzare l'intera giornata con alcuni temi appunto che ci offrono le partite, ma si analizzerà anche il posticipo, c'è anche il lavoro di Jacopo Erba con tutto il lavoro redazionale. Tra l'altro da partire proprio da questa domenica avremo sempre un angolo di calciomercato con Niccolò Ceccarini, perché ci introduciamo in quello che è il mese di gennaio, e questa domenica sera a partire dalle 22 c'è una panoramica di calciomercato con alcuni nomi molto interessanti, alcune situazioni che appunto ci illustrerà bene Niccolò Ceccarini intorno alle 22:10. Calciomercato, analisi delle partite, posticipo, tanti ospiti in studio collegati Skype, quindi per passare l'intera serata dalle ore 20 fino alle 24.
Intanto salutiamo gli amici di Radio Tua Ancona per quanto riguarda ovviamente le frequenze FM in Umbria, Marche e insomma tutto il territorio dell'Italia centrale. Tra l'altro ricordiamo anche una
poi
notizia,
poi vi daremo gli appuntamenti del weekend,
sì,
anche
in una notizia sul nostro portale di riferimento tuttomercatoweb.com, che riguarda proprio uno dei nomi di mercato che raccontavi Marco, che tratteremo anche con Niccolò Ceccarini, perché c'è stato un summit importante tra l'entourage di Milik e il Napoli. Il sì. Napoli chiede 15 milioni di euro oppure sarà addio in scadenza di contratto, perciò non c'è stata questa mano tesa da parte della società.
Occhio alla Juve, occhio alla Juve su Milik, poi ne parleremo naturalmente. Dunque adesso andiamo a presentare gli ospiti per quest'altro blocco di trasmissione, vai!
Assolutamente sì, ci fa compagnia un grande arbitro, Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, ben trovato.
Hai capito, è ritornato.
Buon pomeriggio a tutti, ritornato.
Non ne posso più di
cosa
sentire.
È successo perché non ne posso più.
Aspetta che arrivo. Aspetta.
Arriviamo. Intanto però dobbiamo anche dare il benvenuto a Daniele Daino. Ciao Daniele.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, buongiorno, Daniele, ciao. Buongiorno.
Ci fa compagnia anche in questa mezz'ora Claudio Nofri. Ciao Claudio. Ben trovato.
Ciao Mauro.
Claudione, come stai?
Bene.
Hai capito.
Tutto a posto.
Aspetta, ti racconto un aneddoto che ti piace, Marco.
Dimmi.
Claudione è stato il miglior commentatore
lo so,
di Sky.
Lo so.
In assoluto.
Lo so.
Pensa quando faceva le partite che c'ero anche io ad arbitrare. Secondo te il migliore in campo chi era?
Allora io
è
ti
vero,
dico
è vero, Mauro. Grande Mauro, è vero. Ma lo pensavo veramente
Io ti dico che ho avuto il piacere di conoscere Claudio Nofri qualche anno fa andando a commentare lui per Sky, io per Mediaset, una partita. Ci siamo incrociati, Claudio, in un Frosinone Genoa. Andavamo
abbiamo passato
un bel prepartita, insomma, con un po' di amici eravamo lì. Vabbè, dai. Allora,
ci siamo
divertiti. Allora, senti, voglio fare un. Allora, intanto, Mauro, parto da te, dai, così poi sentiamo sia Daino che.
Ci leviamo subito la patata bollente, così poi passiamo
allora,
al campo.
Ieri sera in Roma-Torino, due cose ti chiedo: l'espulsione di
Singo.
E poi anche quel falletto lì sul gol di Mkhitaryan.
E mettiamoci anche il rigore di Bremer su Dzeko, dai, così facciamo
dai,
un play.
Mettiamo tutto, dai, via, dai, veloce. Tu sai che sei veloce, conosci i tempi, vai.
Rigore per la Roma ci sta.
Sì.
Ci sta. Obiettivamente ci sta. E c'è il secondo tocco. Più che il primo non c'è niente, il secondo c'è un incrocio sul polpaccio, adesso non me lo ricordo perché so sinceramente non mi ricordo bene. Però quando l'ho rivisto, detto il rigore ci sta.
Ok.
E il gol secondo me potevano rivederlo, il gol di Mkhitaryan, perché secondo me Belotti ha preso un bel colpo, potevano rivederlo.
Anche
visto
perché
che
se il metro di misura è quello di Singo, potevi farlo, no?
Certo. Ma ti dirò di più, anche perché quello stesso stadio, quello stesso terreno di gioco lì, Lazio-Bologna, il gol del Bologna dell'1-0 era stato annullato perché l'intervento di Xar Mazzoleni su arbitro Irrati, che era a 2 metri, aveva deciso di far giocare e non hanno fatto, poi hanno ritornato indietro per un fallo molto inferiore a mio avviso quello lì su Belotti. Guarda, sono molto arrabbiato quando vedo qua, ultimamente stiamo facendo molti complimenti ai direttori di gara perché stanno facendo bene, però tu sai bene che io mi arrabbio quando vedo un direttore di gara che dopo 12 minuti espelle un giocatore per una doppia ammonizione, per un falletto, per un niente del genere. Non va assolutamente bene. Non è stata una scelta felice del direttore di gara, un direttore di gara che avrebbe la possibilità di fare meglio, di fare di più, di poter puntare a diventare in futuro internazionale, ma ogni tanto inciampa in queste cose che non sono da un arbitro col DNA da internazionale. Perché tu dopo 12 minuti non puoi rovinare una partita in quel modo.
Ti fermo un attimo. Daniele Daino, sei d'accordo?
Da difensore. Sì, mi trova d'accordo, insomma. Poi chi meglio di Bergonzi, insomma, può giudicare l'operato dell'arbitro, in questo caso la partita.
Ovviamente saluto Daniele che non l'ho salutato, chiedo scusa.
Sì, ciao, un abbraccio.
Vabbè, c'è no, della ruggine del passato, dillo, no?
Sicuramente. Sono stato un giocatore che penso che in carriera abbia preso solamente un'espulsione in un Milan Brescia lontano del 98, poi non ho mai scontato neanche
no, ma io scherzo Daniele, dai.
Quindi io devo dire che con gli arbitri ho sempre avuto un buon rapporto ed allenatore mi auspico insomma che i giocatori rispettino a prescindere dalle decisioni degli arbitri, insomma l'arbitro, perché se un giocatore si mette contro anche nell'atteggiamento contro un arbitro, se può avere dei benefici durante la partita nelle letture delle situazioni, delle due, se fai l'antipatico l'arbitro te le fa pagare.
Quindi è un rimprovero, diciamo, insigne, no?
Sono del parere che bisogna giocare gli episodi, alle volte possono andare dalla tua, alle volte ti giocano contro, però bisogna continuare a giocare a calcio, secondo me.
Bravo, sì,
prendersela con gli arbitri è solamente tempo perso. Per quanto riguarda ieri, insomma, mi accodo perché ha appena detto Bergonzi e quindi sono d'accordo con lui al 100%.
Claudio Onofre avrà qualcosa da ridire a Bergonzi. Claudio?
No, sono pienamente d'accordo con Mauro, ma nel senso che onestamente, no, ci sono delle regole non scritte, Mauro lo sa perfettamente, no, che sono anche quelle del ragionamento di cosa sta avvenendo al momento in cui sta avvenendo. Cioè, già intanto il fatto che appunto dopo 13 minuti un giocatore ammonito ti deve far pensare un attimo di più a quello che è successo. Quindi verificare dentro la tua testa quello che è successo in relazione al fatto che sarà poi espulso eventualmente il giocatore. Poi dal punto di vista tecnico secondo me non è assolutamente un fallo da espulsione quello, quindi c'è anche proprio l'errore che quello, però io lo accetto, diciamo così, nel senso che ci può capitare, perché quello che rivediamo al rallentatore 10 volte, io mi ricordo nei commenti quante volte dicevo alla prima immagine che rivedevo dicevo una cosa e poi venivo smentito da una ripresa magari fatta da un'altra parte, da un'altra posizione. Quindi in questo senso voglio dire, gli arbitri hanno veramente un compito molto molto difficile che devono decidere in un momento. È chiaro che da un punto di vista regolamentare il doppio giallo non va rivisto al VAR, lo sappiamo tutti, però insomma ecco, ci doveva essere un ragionamento per quello che è avvenuto, perché è una perdita clamorosa per il Torino perdere un giocatore al 13° minuto. Quindi sono completamente d'accordo sull'analisi che hanno fatto praticamente sia Daniele che Mauro.
Vi posso chiedere, visto che prima poi sulla Roma e sulle altre ci torniamo, però voglio fare un giro un attimo sul Torino, no? Su quello che sta vivendo. Approfitto della presenza di Claudio Onofri, di Daniele Daino. Mauro, anche tu, insomma, dal punto di vista, oltre che arbitro, il calcio lo vedi, e quindi un pensiero. Daniele, voglio cominciare da te. Il Torino sta vivendo una situazione, è ultimo in classifica.
Sì Marco, è ultimo in classifica perché i risultati poi alla fine contano. Sì. Però voglio essere sincero, io il Torino l'ho seguito in qualche partita, l'ho analizzato perché poi reputo comunque Giampaolo un allenatore preparato e che quando trova una nuova avventura ha bisogno comunque di tempo. Poi però il tempo passa, i risultati non vengono, però vorrei aggiungere a quello che sto dicendo che però il Torino secondo me qualche punto in più dovrebbe averlo in classifica. Io mi ricordo la partita, per dire, che ho visto ancora lo stadio finché si poteva, di Sassuolo-Torino, no? Torino in vantaggio 3-1, io direi meritatamente, quindi con una lettura della partita importante da parte del Torino nel contrastare Sassuolo. Poi però una partita che sembra vinta, insomma, se la vanno a complicare, cioè, mi sembra che il Torino
faccia bene le cose che deve fare e che però poi nei momenti cruciali perde di attenzione e concentrazione, e tante volte questa perdita di concentrazione in questo momento gli sta costando caro, insomma. Però i risultati sono fondamentali.
Sono fondamentali, certo, certo.
Quando non vengono i risultati, anche il bel gioco, anche la buona organizzazione lascia poi il tempo che trova.
Onofri?
No, io ho una stima incondizionata per Marco Giampaolo, veramente, soprattutto come persona ovviamente, e anche come allenatore, che è la cosa più importante per l'argomento che stiamo trattando, e quindi sono convinto che lui prima o poi darà un'impronta, una fisonomia, un'identità di gioco che per adesso onestamente ancora non si è vista globalmente. È vero quello che diceva Daniele, nel senso che ci sono stati risultati clamorosi, perse partite agli ultimi minuti dopo essere stati anche in doppio vantaggio, eccetera, per cui ci sono delle problematiche che devono risolvere all'interno. Però se mi chiedete l'eventuale potenziale cambio, oltre ad essere difficoltoso per una ragione che non mi compete, che è quella economica da parte di Cairo, ma se solamente trattiamo l'aspetto tecnico, io Giampaolo mi fido, ecco, anche se nelle ultime stagioni chiaramente non ha avuto risultati eclatanti.
No, ma guarda Claudio, Claudio e Daniele, sì. Io capisco che è sempre difficile poi poter esprimere in queste situazioni anche un pensiero nei confronti di un allenatore che si stima. La mia paura, sapete, certo, qual è? È che questa cosa, sì, del tempo, che è giustissima, avete ragione, però se poi ci si infila in un tunnel non si ne esce più, cioè nel senso, dopo diventa, non vorrei, non sto facendo adesso
Marco,
qui la,
ecco, Marco, prego, posso seguire, vai, le tue parole, perché questi sono temi che poi stiamo affrontando anche a Coverciano, sto ultimando il corso, insomma,
sì, sì.
E poi si entra anche in queste situazioni, cioè quando un allenatore, insomma, seppur preparato,
bravo,
seppur con delle buone ideologie calcistiche, poi però, come dicevi te, incappa in momenti, quindi anche adesso il tempo sta diventando un po' lungo per il Torino, no?
Esatto.
E quindi aspettare fino a quando? Secondo me la risposta viene nel momento in cui da parte della società, e quindi il presidente, in questo caso Cairo, il proprio direttore sportivo, si ha la consapevolezza e si riesce a tastare il polso dei giocatori. Cioè,
esatto,
se i giocatori hanno credibilità in Giampaolo,
okay,
allora bisogna ancora aspettare, a mio avviso, perché poi si raccoglieranno i frutti del lavoro e comunque di quel tipo di lavoro che si è in mente di fare. Se poi dentro lo spogliatoio invece la società si accorge che su 20 giocatori ce n'è 8, anche magari importanti, che iniziano, insomma, a mugugnare, allora a quel punto lì per la società iniziano le riflessioni importanti.
Quindi, se mi permetti,
prego, sì, vai,
ragione,
certo,
ragione Daniele, no, solamente per dire appunto che però attraverso le prestazioni, non solamente considerate per quanto riguarda gli errori, mi sembra che Marco Giampaolo sia ancora credibile agli occhi dei giocatori, perché altrimenti si vedrebbe una squadra sempre sfaldata, che non ha reazioni, che non ha momenti. È vero, ci sono dei momenti in cui la squadra, che ne so, si allarga, si allunga, eccetera, non entra con i giusti tempi sul pallone, eccetera. Però poi dopo bisogna anche andare a sindacare anche qualche situazione, per esempio in attacco, dove onestamente se togli il Gallo
ma è troppo da solo, ragazzi, a me Belotti fa tenerezza,
che se aveva segnato due gol a partita fino a ieri quasi,
sì,
il Torino,
però infatti è solo,
no,
cioè
è molto
si,
solo,
si incolla,
sì,
sulle, sì, spalle, sì, tutto il lavoro possibile che c'è da fare, secondo
me
bisogna fargli un monumento,
però mi interessava, ecco, resto con Claudio Onofri, poi vengo anche a Daniele Daino per completare questo discorso sul Torino. Come inquadrate in questo discorso sulla credibilità squadra allenatore le scelte fatte da Giampaolo ieri sera? Perché Giampaolo ieri praticamente ha stravolto mezza squadra, togliendo tanti dei giocatori più importanti, dei titolari,
dai,
di questo Torino.
Un minuto a testa, dai, Onofri.
Ma no, sai, qui adesso stiamo discutendo, commentando su un rapporto, diciamo così, di un calcio che dire atipico e anomalo è un eufemismo, nel senso che onestamente qui ci sono molte squadre che adesso devono ancora recuperare, devono ancora comunque, perché è un calcio particolare, strano, per cui io credo che le scelte dell'allenatore avvengano sempre per un certo tipo di razionalità che c'è in testa, poi che non siano condensate o comunque valorizzate dai risultati stessi, questo è un motivo di discussione. però ripeto, secondo me il problema vero è quello del, intanto per quanto riguarda anche il portiere, no? Sirico, che era stato miracoloso negli anni passati, eccetera, ha avuto qualche problema e qualche responsabilità su alcuni risultati ce l'ha anche lui, e quindi questo non fa parte del contesto allenatore, diciamo. E poi ripeto, secondo me la cosa più importante è affiancare un giocatore valido al Gallo Bellotti, che mi sembra
un partner
veramente
d'attacco,
troppo.
Dice Claudio
Servirebbe.
Nofri.
Sì,
un partner d'attacco.
Assolutamente, perché quello è la mancanza principale, a mio avviso.
Daniele, anzi, voglio sentire un attimo Bergonzi. Mauro, hai un tuo pensiero su questa vicenda qua?
Claudio lo sa benissimo, cioè, il padre di Giampaolo, che è un grandissimo estimatore.
Te credo.
Ha fatto 3 anni alla Samp, meravigliosi, ho preso un calcio molto bello, e infatti questo gli ha permesso anche di andare al Milan e poi al Torino, perché aveva fatto molto bene. Purtroppo quando in anelli anche una serie di risultati così negativi, secondo me poi oltre a entrare nel tunnel c'è anche la sfiducia, perché Sassuolo aveva giocato bene, con la Lazio aveva giocato bene, con l'Inter aveva giocato bene, però un punto, 0 punti, poi i giocatori
diventa dura.
Io sera non ho visto grande, cioè non ho visto, a parte che dopo 12 minuti mi mancava il giocatore più forte, però qualcosa mancava. Però voglio spezzare, adesso dico una cosa che non c'entra niente. Ti faccio i complimenti perché oggi hai invitato 2 opinionisti, allenatori, giocatori, quello che vuoi, veramente bravi.
Lo so, mi piacciono tantissimo.
Tanta roba, gli faccio i complimenti perché è proprio bello ascoltare.
È vero.
Zitto, imparo e non aggiungo altro perché rovinerai.
Allora aspetta, facciamo una cosa, siccome ho 4 minuti ancora, me li gioco così, faccio rispondere Daniele, c'è poi un audio per Bergonzi solo, risponde lui, e c'ho un'ultima domanda velocissima per
perfetto,
loro due. Dai,
abbiamo la scaletta.
Daniele, rispondi tu al volo su questa questione, dai, mancava la tua risposta.
Ma è su questa dei cambi, rotazioni. Ma guarda, per quanto riguarda Sirigu, io non sono tanto d'accordo, insomma. Sirigu per me è uno dei migliori portieri che abbiamo in Italia, poi la scelta di tenerlo fuori, insomma, bisognerebbe entrare dentro lo sfogliatoio, però reputo Sirigu tra i migliori 3 portieri che abbiamo in Italia, quindi il vedere un Sirigu, insomma, fuori da, eventualmente fuori da quello che è un progetto tecnico, insomma, mi lascerebbe un po' perplesso. Però per giudicare questa cosa bisognerebbe stare dentro gli spogliatoi, perché poi conoscendo un pochettino il carattere dei portieri. Solitamente sono i principali esecutori nel perdere la testa, io li definirei, perché è un ruolo delicato, e allora tante volte quando si trovano delle discussioni i portieri poi non te la mandano a dire, insomma. Io questa è un'esperienza che ho e quindi magari si potrebbe anche stare che Sirigu, insomma, abbia avuto un po' delle reazioni un po' scomposte, però bisogna essere all'interno dello spogliatoio per saperlo.
Assolutamente.
Per quanto riguarda i cambi, invece, secondo me sono anche naturali, insomma. Io penso che tutte le squadre facciano ruotare, soprattutto come in questa settimana, quando si deve giocare ogni 3 giorni. Quindi questa è una settimana importante dove ci sono tante partite. Io ad esempio ho guardato Fiorentina con attenzione, Fiorentina-Sassuolo, questa turno che è passato, e ho visto che De Zerbi, insomma, è partito lasciando in panchina, insomma, alcuni titolari, no? Sì. I cosiddetti titolari, viene da pensare, che ne so, a
Djuricic soprattutto, Caputo.
Djuricic, Caputo, insomma, l'ha riservati poi per un'altra partita, che sarà quella col Milan. Quindi non andrei tanto a preoccuparmi delle rotazioni, soprattutto in settimane, qualche si gioca ogni 3 giorni.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo una cosa, la domanda per Bergonzi, facciamo rispondere a Mauro, velocissimo, dai, domanda, arriva l'audio.
Ciao ragazzi, sal da New York, secondo me le espulsioni si possono dare anche dopo 2 minuti, se però c'è il motivo.
Bergonzi.
Da New York mi fa piacere che ci...
Gente internazionale, che ti pensi?
In un Catania-Napoli ho espulso il giocatore del Catania per farlo da ultimo dopo 30 secondi.
Ecco.
Però ci deve essere l'espulsione.
È vero.
Era una bella scocciatura tu comunque.
No, però allora, lo ricordo, ha fatto bene, l'ultimo uomo.
Mia,
che doveva fare?
Senti Claudio come ride, chissà quante gliene ha dette in sede di commento.
Forse non hai inteso bene quello che volevo dire io. Nel senso, non è che no, dopo 10 secondi uno dà un cazzotto a
Ma è così, ma ci mancherebbe.
Io dico che in quel momento, vista la aleatorietà, diciamo così, se vogliamo usare questa espressione, del fallo, che non era... Ci penso un secondo in più a,
certo,
a
quello
certo.
Che deve avvenire. Aspetta, se no vado fuori tempo. Certo. Ma, però devo chiedervi una cosa, perché so che Daniele Daino è un grande estimatore, anche Claudio ne ha parlato bene giorni fa. Vi voglio chiedere una cosa: si parla a Roma, sponda Lazio, di un interessamento prossimo anno per De Zerbi da parte della Lazio. Vi posso chiedere se sarebbe la scelta giusta sia per la Lazio che per l'allenatore, per De Zerbi? Si fa questo nome. Daino, parto da te, avete pochissimo, però ci tenevo a sapere questo pensiero. Daniele.
Ma per quanto riguarda De Zerbi, insomma, io penso che non ci sia eventualmente solo la Lazio, insomma. Roberto sta dimostrando di essere tra i migliori giovani allenatori.
Ma tu glielo consiglieresti questa piazza per fare questo salto intermedio?
Io, guarda, tu sai il rapporto che ho con Roberto, lo sento, analizzo con lui, insomma, ci sentiamo.
Fagli questa domanda, indaga Daniele. Poi...
Ma guarda, io ti posso rispondere senza sentirlo, perché conoscendo un po' il suo sistema, no? Conoscendo come lavora, sapendo lui che tipo di principi va a creare e cosa serve, io ti posso già rispondere che la Lazio tecnicamente, quindi come organico di oggi, quindi materiale tecnico a disposizione, la Lazio sarebbe una squadra adatta alle caratteristiche di De Zerbi. Poi certo, in qualcosa si dovrà poi magari intervenire, ma così come la Lazio, guarda, non vi nego che a Roberto ho sempre parlato di una piazza che per me sarebbe eccezionale per aumentare.
Quale sarebbe? Dai, dimmelo, che ho pochi secondi.
È sicuramente la Fiorentina.
Ti fermo qua. Aspetta.
È la Fiorentina.
La Fiorentina, piazza ideale, ma non esclude quell'altra. Onofri, al volo anche per te.
Al volo. Sinteticamente dico, per me le cose più importanti che deve avere un allenatore, oltre alla comunicazione interna, allo spogliatoio, fuori con i media, la lettura della partita e tante altre responsabilità, la prima cosa che io guardo in un allenatore è l'identità di gioco. Quando vado a vedere una partita mi accorgo che quella squadra è di De Zerbi, e allora io De Zerbi lo stimo tanto, perché da quando ho cominciato anche a commentando le sue partite intuivo anche nei treni.
Ma gli consiglieresti più Lazio o Fiorentina? Più Lazio o Fiorentina gli consiglieresti? Dai, al volo.
La Lazio.
La Lazio, vedi? Onofri opta per la Lazio. Bene,
Marco,
dai.
Ti voglio dire una cosa però rapida e veloce, perché poi andare via oggi dal Sassuolo non è facile
lo so.
Perché il Sassuolo mette in condizione De Zerbi di fare il suo lavoro al 100%.
Eppure questo è
nelle altre
bravissimo.
Non hai questa garanzia.
Però questa sarebbe una bella piazza. Allora io voglio ringraziarvi tutte e tre, perché è stato veramente un bel momento con Mauro Bergonzi, Daniele Daino e Claudio Onofri. Vi mando un grande abbraccio.
Grazie.
E magari ci sentiamo prima delle feste per
grazie
farci gli auguri. Dai.
Volentieri.
Un abbraccione. Allora ci dobbiamo fermare. Bello anche questo momento. Un break,
sì.
E poi arriva il trio.
Su Facebook anche.
Andiamo su Facebook con il trio. Arriva adesso, qui ci divertiamo. A tra poco.